che rapporto al brano di questa sera, e vedremo adesso dopo una regola del discernimento, e chiudiamo come al solito. Quella volta scorsa abbiamo visto la prima causa della desolazione spirituale, e qualche volta ci capita ad essere desolati per un motivo molto semplice: che trascuriamo totalmente la vita spirituale, e ovviamente se la trascuriamo non è che possiamo essere particolarmente contenti di come andiamo, e quindi quella desolazione è quel giusto rimorso e c'è il campanello d'allarme per dire svegliati. Ecco, credo che tutti sperimentiamo questo tipo di desolazione. E ora c'è anche una seconda causa di desolazione che è un po' più raffinata. Se uno si osserva bene, dice: ma sostanzialmente io sono impegnato, cerco davvero non di fare semplicemente quello che mi pare e piace, e cerco davvero di amare Dio e il prossimo, il padre e i fratelli, dedico il mio tempo stabilito alla preghiera e alla riflessione, e purtuttavia mi sento desolato, anche più che desolato, arido e piatto. Una volta la preghiera mi dava soddisfazione, adesso non me ne dà più, non sento più niente, mi sento annoiato, forse non sto neanche pregando, mi sembra di perdere tempo, non avverto più nessuna consolazione, all'inizio il Signore lo avvertiva, adesso avverto più niente, eppure mi impegno. Ecco, questo è un momento delicato della vita spirituale. Normalmente uno a questo punto si scoraggia, si mette il cammino e dice: tanto è inutile, non sento niente, non funziona niente. Perché invece questo è un momento molto importante, perché questa desolazione il Signore la permette per purificarsi, e spiego. Noi normalmente preghiamo perché abbiamo gusto, perché ci piace, perché abbiamo delle consolazioni, abbiamo dei vantaggi, dei profitti. Se poi preghi bene, dormi anche meglio, più sereno. Se poi dici om e vibri bene, ti senti ancora un po' di solletico interiore, sei più in armonia. Quindi cerco delle cose che mi mettono in armonia. Invece questa preghiera mi fa solo avvertire la disarmonia tra me e me, tra me e Dio e me e il mondo, che la preghiera è. È una preghiera molto importante. Perché normalmente il Signore dà un po' di gusto all'inizio, nella preghiera, per vincere gli altri gusti grossolani. Si dà qualche gusto anche lui. Una volta che uno in fondo ha capito che c'è qualcosa di un po' più importante per l'uomo, il semplice gusto del mangiare e delle altre cose, ma ci sono anche dei gusti spirituali che lo fanno crescere, allora Dio espressamente toglie il gusto, perché uno non si attacchi al gusto, facendo del suo piacere il suo idolo. Non so se mi spiego. Per cui uno prega perché gli piace, ma allora tanto vale come mangiare? È una forma di ghiottoneria spirituale, di golosità spirituale, per cui ami non il Dio delle consolazioni, ma le consolazioni di Dio. E fai delle consolazioni il tuo Dio, il tuo Dio. E questo è un peccato gravissimo. Le tue immagini, le tue sensazioni su Dio le scambi per Dio. E questo diventa un inganno diabolico, perché quando cessano tutto è diventato consolazione dipendente, allora si mette di fare il bene perché non c'è più la consolazione. E poi è come amare una persona, ma non perché ami la persona, per il piacere che ti dà l'altra persona, ma questo si chiama egoismo. Quindi questa aridità nella preghiera è il momento di passaggio, di purificazione, da un amore per il Signore che è solo insufficiente e molto egoistico ancora, un amore più giusto, che lo amo non per il gusto che mi dà, perché ha piacere lui. Ed è il passaggio obbligato alla maturità spirituale. Quindi è da mettere in conto che avviene qui. Ed è inutile cercare di procurarsi le sensazioni spirituali, stati solletici per essere contenti, ed affrontare questa aridità, anche in questa preghiera viene fuori anche magari tutto lo spessore di cattiveria che c'è dentro, dove di meglio, di male, va bene, per esempio davanti a Dio. Ecco, quindi questa seconda aridità per sé è un grande dono di Dio. E adesso passiamo al testo che conclude il discorso sulla missione. È un testo composito dove l'Evangelista Matteo riassume un po' tutte le qualità del discepolo che è mandato in missione, quindi le vediamo dopo averle lette così di fila.
Conclude il discorso sulla missione, conclude anche il capitolo decimo, infatti faremo questa una puntatina al versetto primo del Vangelo. Matteo 10, 32, 11, 1. Leggo. Chi dunque mi riconoscerà davanti agli uomini? Anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio, che è nei cieli. Invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio, che è nei cieli. Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra. Non sono venuto a portare pace, ma una spada. Sono venuto infatti a separare il figlio dal padre, la figlia dalla madre, la nuora dalla suocera, e i nemici dell'uomo saranno quelli della sua casa. Chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me. Chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la sua croce e non mi segue, non è degno di me. Chi avrà trovato la sua vita, la perderà. E chi avrà perduto la sua vita per causa mia, la troverà. Chi accoglie voi, accoglie me. E chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta come profeta avrà la ricompensa del profeta. E chi accoglie un giusto come giusto avrà la ricompensa del giusto. E chi avrà dato anche solo un bicchiere di acqua fresca a uno di questi piccoli, perché è mio discepolo, amen, io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Quando Gesù ebbe compiuto di dare questi ordini ai suoi discepoli, ai 12 discepoli, partì di là per insegnare e predicare nelle loro città.
Con queste ultime parole del discorso sulla missione, sono un insieme di detti sulla vita del discepolo che deve essere degno di Gesù, degno del Figlio, e quindi si fa un po' il lineamento del discepolo, e che il discepolo è innanzitutto uno che lo riconosce, lo testimonia, uno che lo ama più di tutto, uno che sa prendere la sua croce, uno che sa dare la vita. Vedremo questi aspetti, che sono quegli aspetti che realizzano la vita. Diventiamo come il figlio che testimonia l'amore e che sa farsi carico del peso di questo amore e che sa donare la vita, questo vuol dire avere la vita. E dopo c'è il finale che parla di accoglienza, allora vediamo per ordine questi vari detti.
Leggo. Chi dunque mi riconoscerà davanti agli uomini? Anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio, che è nel cielo.
Su questo primo detto dice che il discepolo è quello che riconosce il Signore. Per riconoscere uno vuol dire di conoscerlo, testimoniarlo. Il discepolo è uno che lo testimonia in due modi. Un modo nella vita quotidiana, che la sua vita quotidiana è un riconoscere il Signore presente. E l'altro lo riconosce anche, se volete, nella persecuzione. E uno si può chiedere come ha fatto a riconoscere il Signore, chi l'ha mai visto? Ogni cosa che hai fatto ha fatto a uno dei più piccoli tra i tuoi fratelli, l'hai fatto a me. E il Signore lo riconosciamo sempre tra gli ultimi. Quindi il destino della nostra vita, la realizzazione e la perdizione della nostra vita in quanto figli, che è la nostra essenza, consiste nel riconoscere il fratello. Se riconosco nel fratello il mio Signore, ecco che salvo la mia vita, se divento figlio, perché conosco il fratello. Se io non riconosco nei miei fratelli il mio Signore, io ho buttato via la mia vita. Non sono fratello, non sono figlio. Quindi la realizzazione o meno della nostra esistenza è proprio il riconoscere il Signore presente nella carne dei fratelli, dei poveri, dei piccoli, degli ultimi, dei deboli. È lì che si gioca la testimonianza. È lì davvero che è presente realmente il Signore. L'avete fatto a me, dice il Signore. E riconoscerlo è il giudizio nella storia. Se si lo riconosce, comincia il giudizio sulla storia, il giudizio di salvezza di Dio, che è questo. E riconoscere la dignità suprema, divina, dell'ultimo. E quindi riscattare ogni uomo, perché ogni uomo è riconosciuto come figlio e come fratello. Questo è il giudizio di validità della storia umana. Se non facciamo questi giudizi sulla storia, non abbiamo il giudizio di Dio. Se facciamo il contrario, cioè perdiamo la nostra storia. Quindi non è che Dio ci giudica, Dio giudica nessuno. Siamo noi a fare il giudizio. E lo facciamo a Dio. Dio è l'ultimo, è il povero, è il fratello. Sono io che lo giudico o non lo giudico figlio o fratello? Mio. E così realizzo la mia realtà di fratello oppure no, di figlio oppure no. E Gesù ci dice in anticipo quello che è il giudizio di Dio, perché viviamo con giudizio la nostra storia. Sappiamo davvero riconoscere. Per cui il futuro non è che farà chissà cosa, come giudicherà Dio, lui non giudica. Siamo noi che al presente lo giudichiamo. Lo accogliamo oppure no.
Io posso sottolineare questo fatto perché probabilmente si fugge, normalmente si fugge, cioè che il giudizio cosiddetto di Dio sulla storia lo compiamo noi. In qualche modo solamente lo evidenzia Dio, lo esplicita. Ecco, lo evidenzia Dio, lo realizziamo di fatto noi. Ecco, le situazioni eccezionali come possono essere la testimonianza nella persecuzione, o in situazioni ordinarie e quotidiane, come appunto nel servizio quotidiano, poi vedremo si esplica soprattutto nell'accoglienza.
C'è un testo, in antico, nella seconda lettera a Timoteo, capitolo secondo, versetto 11 seguenti, che dice: certa è questa parola, se moriamo con Lui, vivremo anche con Lui. Se con Lui perseveriamo, con Lui regneremo. Se Se lo rinneghiamo, anch'egli ci rinnegherà. Se però noi manchiamo di fede, egli rimane fedele perché non può rinnegare se stesso. Cioè vuol dire che se noi lo rinneghiamo, anche lui ci rinnega. Non lo riconosciamo. E quando noi l'abbiamo rinnegato, cosa gli resta da fare a lui? Siccome lui non può rinnegare se stesso, perché è fedele, lui ci resta fedele anche se lo rinneghiamo. È l'esperienza che farà Pietro. E la croce è proprio il segno indubitabile della fedeltà di Dio a tutti coloro che lo rinnegano. Se nessuno l'ha accettato, lui resta fedele. Quindi l'ultima parola spetta sempre alla sua fedeltà. Però è importante sapere che c'è la nostra responsabilità.
Proseguo. Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra. Non sono venuto a portare pace, ma una spada.
Lo avevamo letto nell'inno di introduzione, questa parte messianica in cui le falci diventano spade, le lance diventano aratri, e qui Gesù dice il contrario, che è venuto a portare la spada. Che cosa vuol dire? Ha appena detto ai discepoli di andare in missione a annunciare la pace. Che lui porta la pace, e la pace è l'insieme di tutti i doni di Dio. Ecco, però è una pace che viene mediante una spada. Non la spada che tirerà fuori pietre nell'occhio. Gesù dice di metterla via, non è questa. La spada che il Signore porta è quella spada a doppio taglio che è la parola di Dio. È fedele alla parola di Dio. E questa fedeltà alla parola di Dio è una spada, nel senso che e si assume tutta la conflittualità, che non è una pace paciosa, che dice pace è bene nel senso che tutto va bene. No, no, colui che annuncia la pace porta su di sé la guerra. Colui che vuol bene per sé si scontra con la conflittualità, con la violenza tua e altrui.
Faccio una citazione che non è da Matteo, però rende bene questo concetto, cioè rende bene questa realtà. Esattamente in Giovanni capitolo 21, racconto della risurrezione, meglio dell'apparizione del risorto di Gesù ai discepoli. Ecco, appare a loro, si mostra in mezzo a loro, a un ultimo cenacolo, mostra le sue piaghe, il suo pericolo, dicendo pace a voi. E i discepoli gioirono vedendo il Signore. Pace a voi, mostrando le ferite, da cui questa pace deriva. Per cui in un certo senso questa pace è stata pagata, acquistata con la prezzo di oro e argento, ma con il sangue.
Allora il discepolo è uno che sa che la pace che lui porta è davvero qualcosa di molto robusto, e, insomma, se ti opponi al male ti scontri e devi portare le conseguenze, il conflitto. Quindi è una pace che affronta il conflitto. Li affronta appunto in un modo particolare, non con la violenza. È quella pace dell'agnello in mezzo al lupo, che affronta il conflitto, non mangiando il lupo. Ovviamente. Però davvero è oggetto della violenza.
Sono venute infatti a separare il figlio dal padre, la figlia dalla madre, la nuora dalla suocera, e i nemici dell'uomo saranno quelli della sua casa.
E come vedete la conflittualità raggiunge anche il tessuto dei rapporti familiari, figlio padre, figlia madre, eccetera. E la conflittualità all'interno di questi rapporti è rappresentata nella Bibbia per sé come il segno del massimo male, dove c'è conflittualità tra padre e figli, vuol dire una cosa molto semplice, che il padre si dispiace di aver dato la vita al figlio, quindi gliela nega, e non gli trasmette la parola. Oppure, se il padre lo fa, il figlio non lo accetta, quindi non riceve la vita, e la vita spirituale è la parola. Quindi è indicata questa rottura di rapporto tra padre e figli come il segno massimo del male, che è il simbolo della rottura del rapporto tra uomo e Dio. E con questa conflittualità esce. Se tu decidi per il bene, devi portare anche un conflitto all'interno dei tuoi aspetti, delle tue situazioni normali. Il male c'è dentro e esce allo stesso tempo. E credo che queste parole siano abbastanza importanti, perché noi sempre ci meravigliamo o non riusciamo a capire come mai se uno vuol bene ci siano i conflitti, se uno fa il bene come mai esce la violenza. No, nel voler bene e nel fare il bene esce la conflittualità e c'è la violenza, e bisogna sapersene far carico nella vita.
Può essere ancora una volta citata quell'espressione che risulta, cioè il bene non resta mai impunito. Uno pensa che fa del bene, lo ringrazia, no? Uno pensa che fa del bene, per lo meno se lo lascia fare, cioè il bene incontra resistenza. Il bene fa uscire il male resiste. Ecco, Gesù, penso anche, ha portato su di sé questa divisione, è entrato in questa divisione, vivendola anche nella sua morte. La morte è divisione.
E poi vedrete che questa conflittualità esce proprio anche all'interno di ciascuno di noi, non solo nei confronti degli altri quando fa il bene, ma proprio in te stesso, mentre cerchi il bene esce anche tutta la violenza del male, la negatività, il perché farlo, e da mettere in conto.
Ma tutta la divisione anche all'interno della scelta dei propri affetti, quindi Gesù ha sperimentato, di certo ha sperimentato l'opposizione, la ripulsa, il rifiuto, la non accettazione del cuore, venne tra i suoi non lo accolsero, si dice fatto nel Vangelo, il prologo del Vangelo di Giovanni del cuore. Proseguiamo. Ora ci sono tre volte affermazione non degno. Chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me. Chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la sua croce e non mi segue non è degno di me.
Ecco, chi è degno di Gesù, del figlio? Ecco, è colui che lo ama più del padre e della madre. E cos'è la fede cristiana? Anche se è ebraica, amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua vita, con tutta la tua forza, con tutta la tua intelligenza. Ora, il Signore è Gesù. E il Signore va amato prima di tutto. Non si può amare come secondo Dio, se lo ami come secondo non è più Dio. Puoi non amarlo, puoi odiarlo, ma non amarlo come secondo. Quindi il discepolo è colui che innanzitutto ama il Signore. Ed è bello questo amare il Signore, perché uno davvero diventa ciò che ama. Amando il Signore divento come il Signore, amando il Figlio divento figlio di Dio. Poi c'è questo spirito. Quindi è il dono più grande che si fa, poterlo amare. Ed è molto bello questo comando, Dio che ci dice di amare. Forse nessuno oserebbe amare Dio. Più del padre, della madre, altrove dice dello sposo, della sposa, del figlio, della figlia.
non so se è magari avvertibile come un distinguo sottile e capzioso, però io tenderei a distinguere quello che è un immediato sentimento spontaneo, diciamo, di affetto che puoi nutrire verso il padre, la madre, il figlio, la figlia, da quello che è un amore più profondo, che è quella impressione. Se uno immediatamente dice, no, io amo di più la persona che vedo, la persona che mi è congiunta da legami di sangue, mi sembra che si debbano distinguere le due cose. Ecco, amare Dio come il primo, io vuole essere amato di un amore prioritario, lui solo è Dio, lui solo è il Signore, vuol dire, ecco, ritenere davvero con tutta la propria esistenza che Dio è il Signore della mia vita, è il significato determinante della mia vita. Si capisce che Lui è il significato determinante, non può essere una persona, eppure mi è carissima per vincoli di sangue. So se mi sono spiegato.
Questo amare Dio per primo è il principio di libertà di ogni persona. Ogni persona è chiamata ad amare Dio in modo assoluto, quindi in questo siamo tutti uguali, e poi il principio di libertà da ogni persona. Cioè non dipendo da nessuna persona, per quanto mi ami, per quanto la ami. Se c'ero prima di lui, ci sarò anche dopo di lui. L'altro non è l'assoluto che mi costituisce. Allora lo amo nella verità, per quello che è, non credendolo l'assoluto. E tanti amori falliscono perché si pensa che l'altro sia l'assoluto, poi quando vedi che non lo è, lo butti via. L'altro lo amo per quello che è, l'amore assoluto è per Dio. È devastante l'amore assoluto per una persona. Ti sacrifichi la vita, che non si è sacrificata nessuno la vita. Perfetto. Lo prendi, lo tieni per te, il tuo figlio l'ami di amore assoluto e lo uccidi per averlo sempre lì. È devastante. L'amore è quello che deve essere nella verità dell'altro, nella libertà dell'altro, nel limite dell'altro, nella conflittualità dell'altro. Se no i grandi amori assoluti finiscono anche i nodi assoluti, se non evolvono bene. L'assoluto che assolve, che scioglie, che slega e libera è Dio, gli altri assoluti legano, perché non sono assoluti, sono limitati, quindi si avvolgono del loro limite. Quindi questo amore per lui assoluto è proprio il principio di libertà, di dignità di ogni persona e di tutti tra di noi, che permette poi un amore vero tra le persone. E poi continua, chi non prende la sua croce non mi segue. E qui è un discorso che tutti conosciamo, che non ci è simpatico, e diciamo il cristiano poverino deve portare la croce. No, non deve portare la croce. Deve portare ognuno la sua croce, che se vuole o non vuole la porta lo stesso, come si porta la testa sulle spalle. Cioè vuol dire che ci sono i miei limiti, la mia cattiveria, il mio impegno contro la mia cattiveria, il male di me, questa è la mia croce, che posso portare solo io e nessun altro al posto mio. Posso continuamente scaricarla anche sugli altri, ma me la restituiscono raddoppiata. Quindi ognuno di noi è chiamato a portare la sua croce quotidiana, che è il suo impegno quotidiano, che lo fa l'uomo, cioè di vincere il male che è in lui per uscire sempre più libero. Questa è la croce, non si parla di qualcosa di tragico che incombe sull'uomo. Perché non dobbiamo portare la croce di Cristo, portiamo la nostra, io la mia, lui la sua, lui la sua. E se ognuno porta la sua croce si sta anche bene, e lui che quando si scarica addosso agli altri. E però non è che la si porti così, da soli. Portare la croce e mi segue. Cioè lui è davanti, e noi portiamo la croce dietro di lui. Quasi come a suggerire che la portiamo in due, come il giogo, no? Il giogo si porta in due. Lui porta la parte pesante, difatti lui porta non la sua croce, ma quella che abbiamo fatto noi.
e noi la portiamo di dietro la parte più leggera, e poi in croce ci muore lui, non noi. Noi abbiamo da questa croce la, il perdono, la vittoria sul male, la riconciliazione.
Da qui si capisce anche quell'espressione che spesso sembra incomprensibile: mio giogo è leggero, che si porta in due, e lui porta in percentuale quasi totalmente, a noi ne resta poco. Proseguiamo. Chi avrà trovato la sua vita la perderà, e chi avrà perduto la sua vita per causa mia la troverà.
Quell'uomo fa di tutto per conservare la vita. Chi cerca di conservare la vita è come chi cerca di trattenere il respiro, muore asfissiato. Perché la vita non è qualcosa da trattenere. La vita esiste in quanto ricevuta e data, perché la vita non è ciò che hai, ma è ciò che sei. E sei secondo l'amore che hai, e la vita è amore, è dono. E c'è una vita materiale, con ciò che abbiamo e che siamo, che è comunque transitoria. Se cerco di conservarla a tutti i costi sono disperato, perché non ci riesco. Se invece io vivo questa vita materiale come il luogo del dono, dell'amore, del perdono, allora in questa vita materiale, che io perdo donandola, guadagno la mia vera vita di figlio e di fratello, cioè guadagno la vita eterna. Questo è il senso della vita materiale. Se no, perché siamo a noi? Solo per illuderci un po', per farci un po' del male e poi finire. No, proprio questa vita materiale ci è concessa per poter vivere da figli di Dio. E lì c'è un racconto tipico della Mirandola, che quando Dio fece il mondo, al quinto giorno aveva finito di creare tutto. Ogni animale secondo la sua specie, tutto il suo posto naturale, e poi pensava di fare qualcuno che potesse godere e giuire del creato. Però aveva finito tutti i modelli, non aveva più archetipi a disposizione. Però fece ugualmente, con una trovata da Dio, fece l'uomo e gli disse: uomo, io ho nulla da darti, perché tutto quel che avevo da dare l'ho già dato. Ma ti faccio lo stesso. Tu non avrai nessuna natura specifica, non avrai nessun luogo specifico. Sarai quello che vuoi essere. Ti consegno la tua libertà. Quindi il tuo specifico sarà non essere nulla e diventare ciò che tu vuoi. Poi potrai essere minerale, potrai essere vegetale, potrai essere animale, potrai essere simile agli angeli, potrai essere anche Dio. Partecipi di tutti questi ordini, state liberamente a scegliere. Ecco, il senso della nostra vita è proprio vivere tutto ciò che siamo, tutta la nostra materia, la nostra psiche, tutto quel che volete, la nostra storia, con tutto ciò che c'è, viverla come luogo di comunione col padre e col fratello. Questo è vivere da Dio. E questo è realizzare l'apice di ciò che è l'uomo, cioè la libertà, che si realizza in pienezza perché si apre all'infinito. Per questo viviamo. Ed è per questo che siamo sempre malcontenti di tutto il resto. Allora la nostra vita proprio la troviamo nella misura in cui sappiamo darla. Chi la trattiene l'ha già persa. Come la sorgente che trattiene l'acqua, non è più sorgente.
E per immagine appunto si può dire che la vita è un fluire, come arresto il fluire, arresto la vita, non è più vita.
E invece chi la perde la trova. E chi sa dare la vita, chi sa amare, vive da figlio, vive da fratello, e questa è la vita. Ed è questa la vita eterna che viviamo già oggi.
Se la vita è fluire, è un fluire verso gli altri, è, vuol dire relazione, ecco, la vita è relazione. si è vivi nella misura in cui si è capaci di cogliere e godere anche della relazione con Dio e con gli altri. Relazione vuol dire accoglienza. I versetti che seguono: chi accoglie voi, accoglie me. Chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato.
Passiamo ora alla fine del discorso, e parla di accoglienza. Ecco, e l'apostolo, il discepolo, non è uno che va a imporsi, è uno che non ha nulla da imporre, è uno che si dona. E il dono va accolto. E cosa ha fatto il Signore quando è venuto sulla terra? Si è messo nelle mani degli uomini, si è fatto accogliere. Impressione proprio che nel farsi accogliere nasce qualcosa di unico. Perché? Perché chi ti accoglie diventa come Dio, accoglie, Dio è accogliente. Allora gli apostoli sono inviati non a portare delle cose, a far del bene, a far tante opere, sono inviati sprovveduti come il figlio che si mette nelle mani degli uomini perché si fida di loro come fratelli. E fidandosi dei fratelli si affida al padre e vive da figlio e da fratello. E l'altro può accoglierlo e buttarlo via. Questo è il massimo della fiducia, dell'amore alla quale siamo tutti chiamati. Ed è l'amore e la fiducia che ha avuto Dio affidandosi all'uomo, buttandosi nelle mani degli uomini. E chi lo accoglie, accoglie il Signore, accoglie il Padre. Noi pensiamo che l'evangelizzazione sia fare delle cose per l'altro.
No.
È il farsi accogliere.
L'esemplificazione, versetto 41. Chi accoglie un profeta come un profeta avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto come giusto avrà la ricompensa del giusto. E chi avrà dato anche solo un bicchiere di acqua fresca a uno di questi piccoli perché è mio discepolo, amen, io vi dico, non perderà la sua ricompensa.
Ecco, vedete, chi accoglie non è che dà qualcosa, riceve colui che accoglie. Per cui chi accoglie un profeta riceve la mercede del profeta, chi accoglie il giusto riceve la mercede di giusto, chi accoglie il fratello riceve la mercede del fratello che è diventare figlio. Quindi ogni nostro gesto di accoglienza è sempre divino, nulla va perso, anche un semplice bicchiere d'acqua ha valore eterno, perché accoglie Dio.
È qualcosa di più allora di un'esemplificazione. Perché si può dire che il profeta, il giusto, per eccellenza è Dio stesso, cioè tu accogli Dio. Questo che sarà certamente un testo ulteriore, supplementare, di approfondimento che sarà citato, Gesù dice: quello che avete fatto al più piccolo lo avete fatto a me. L'accoglienza che hai riservato al più piccolo, tu di fatto l'hai esercitata nei miei confronti.
Ecco, direi su questo versetto possiamo concludere per questa sera e dando un'intonazione natalizia. E cosa ha fatto Gesù, il figlio, quando è venuto sulla terra? Si è messo nelle nostre mani. E noi, se accogliamo, accogliamo Dio. Accogliamo il figlio, accogliamo il padre. Quindi ogni nostro gesto di accoglienza concreta e accoglienza di Dio. E chi accoglie lascia lo spazio all'altro, riceve l'altro, non dà l'altro, riceve l'altro. E chi accoglie il Signore riceve il Signore, gli lascia spazio, diventa come Lui. Lo chiediamo proprio che in questo Natale, e comprendiamo molto questo senso dell'accoglienza, tenete proprio l'icona che è sconvolgente, di un Dio che si mette nelle mani degli uomini come un bambino debole, e l'uomo può farne quello che vuole. è il massimo bisogno di essere accolto, perché possa essere totalmente accolto. Do i testi per questa settimana, potete usare durante l'intervallo di queste feste natalizie i primi due capitoli di Matteo, rileggerli, parla proprio di questa accoglienza, di questo rifiuto, e poi potete continuare con quello di Luca, pure lì i primi due capitoli.
Su come mi devo comportare per tutto questo nugolo di mendicanti che continuano a chiedere. Questa sera sono presa da una certa tremarella e credo che se vado fuori ogni mendicante gli do la carità, ma di solito non faccio così e non so come distinguere chi ha bisogno, chi non ha bisogno, non so come comportarmi. Di solito cerco di aiutare le organizzazioni ufficiali, la Chiesa, certi movimenti, eccetera. Ma ieri, per esempio, mi è successa una cosa strana. Ero in metropolitana e sono entrati due giovanottoni che strimpellavano, cantavano, così. Nessuno delle gente bene, tra cui io, ha dato niente. C'erano tre giovani strapelati lì, che subito hanno messo mano al portafoglio e hanno fatto il loro dono. E io ho pensato, forse quelli capiscono molto più di noi e sanno cosa vuol dire. Erano due giovani ben pasciuti, ma come ci si deve comportare? Perché se si aiutano tutti non si finisce più, ma questo non sarebbe il problema. Ma forse ricordo anche cosa aveva detto il cardinal Saldarini, mi pare, a Torino, che aveva detto di dare piuttosto alle cose ufficiali, ma a volte sono smarrita e non so come comportarmi.
E credo che più o meno tutti ci troviamo in questa situazione, no? Anch'io. Cioè, il povero, e so che è il Signore, e mi scopro sempre inadempiente. Poi dopo, di volta in volta, si può valutare cosa fare, però credo che le parole del Signore sono abbastanza interessanti, perché supponete, finché vediamo il povero concreto davanti, avvertiamo questo disagio, che è salutare. Poi dobbiamo decidere cosa si può fare in concreto e si può vedere di volta in volta. E però questo problema ce lo dovremmo porre a livello più grosso. Cioè, il mondo che è un sistema unico. Tutti i poveri del mondo, che sono i poveri cristi, il debito del terzo mondo, cosa facciamo? Facciamo finta che non esista. I diritti degli altri, che sono tutti uguali ai nostri, non esistono. I poveri sono sempre più poveri. E allora come portare questo discorso anche a un livello conseguenziale e strutturale? Credo un grosso impegno. Poi a livello personale davvero ci si scopre sempre insufficienti, inadeguati. Qualche volta si dice stabilisco un criterio e il primo che incontro io dirò poi basta. E oggi ho fatto la mia buona azione, se ognuno fa così va già meglio. E difatti più o meno poi in questo modo vivono tutti meglio. Ecco. Quindi è un gesto simbolico che si fa per indicare la buona volontà, che aiutando uno si aiuta davvero, non è tanto quello, è quello, ma sono anche tutti gli altri, ecco. Però capisco che quanto in qualche misura avvertiamo a livello personale con disagio, dovremmo avere anche una coscienza comune, pubblica, con altrettanto più grosso disagio anche. Invece questa no. E poi penso che tanto è questione di atteggiamento, cioè, e quando vedo quelle persone istintivamente, e Madre Teresa li vede il Signore, io cosa vedo? Lo scocciatore. Non importa tanto quello che dai, è qualcos'altro che conta. Vedi davvero il fratello? Allora magari non ha bisogno delle 1000 lire, ha bisogno di qualcosa di più, della sua dignità. Che tu lo consideri uomo, fratello, e questo è più...
Sì, io volevo un attimino soffermarmi su quello che si diceva prima a proposito del fatto che Gesù è venuto a portare non la pace ma la guerra, che credo sia anche direttamente collegato a quello che dicevate dell'amore per Dio. E mi veniva in mente, credo che sia Geremia 20, quando dice: mi hai sedotto, Signore, mi sono lasciato sedurre, hai fatto forza e hai prevalso. Quindi credo che la prima violenza, chiamiamola così, la prima spada, avvenga proprio dentro di noi. Questa violenza, se vogliamo, che il Signore ci fa per conquistarci, per averci tutti per sé, per non amarlo per secondo, che è un po' l'amore sponsale, se si vuole, no? E di colui che è unico, uno, e ci fa forza. È vero, Geremia dice: mi sono lasciato sedurre, però tu hai fatto forza e hai prevalso. E a me tempo fa, adesso vi chiedo scusa se dico questa cosa che può sembrare un po' ridicola, era venuta in mente... forse quelli della mia generazione se la ricordano, una canzone di Patti Pravo, che io penso che molta gente, anche che non crede, spesso dice delle cose che si adattano perfettamente al Signore. E la canzone si chiamava Se perdo te, e diceva: mi hai insegnato a volerti bene, hai voluto la mia vita, ecco, ti appartiene. Ora insegnami, se lo puoi tu, a lasciarti e a non amarti più. Ecco, io volevo proprio chiedere questo al Signore per ognuno di noi, e per me in particolare, di insegnarci davvero, di insegnarmi davvero a volergli bene, e perché io non sono capace, e perché lui diventi veramente il primo. E fai forza, Signore, e fa che io mi lasci sedurre da te.
Volevo chiedere un chiarimento sul giudizio di Dio sulla storia. Si diceva: il giudizio di Dio sulla storia lo compiamo noi. Però non sono sicura di aver capito bene, perché mentre si leggeva io mi domandavo, però sicuramente noi non abbiamo la capacità sempre comunque di pensare secondo Dio, no? E anche se qualche volta possiamo guardarci alle spalle e renderci conto di dove abbiamo pensato secondo gli uomini e dove abbiamo pensato secondo Dio, mi domandavo in che modo poi, quando la storia si compirà, perché mi sembra che si sia scritto che la storia si compirà con un altro ritorno di Dio, e se ho capito bene questo dovrebbe aiutare tutti a capire anche quello che non hanno capito. E allora penso di essere entrato un po' in confusione, perché non ho capito fino a che punto siamo o non siamo in grado di di compiere il giudizio di Dio. Probabilmente non si è capito niente, però comunque è talmente confuso che non riesco neanche a dirlo.
E credo che qui ci confondiamo facilmente proprio anche per motivi precisi. Però il Signore è chiaro, al capitolo 25 di Matteo anticipa il giudizio, per cui è già scritto, quindi sta a me scegliere da che parte stare, è lasciato la mia libertà, e dice: ogni volta che trovate uno che ha fame, che ha sete, l'immigrato, il nudo, il malato, il carcerato, sono io. E le persone che non hanno conosciuto Dio, anche loro sono chiamate a riconoscere il fratello, tutti, ma anche noi, io non mi preoccupo per loro adesso, noi riconosciamo qui il nostro Signore. Cioè, quando vedo quello lì sulla metropolitana, riconosco che magari davvero è uno che bestemmia, che si fa e si disfa, è il mio fratello, è Gesù, è il Signore. Poi magari non posso far nulla, vabbè, però questa coscienza precisa, come lo giudico? Ecco, credo il Signore è stato molto esplicito su questo e ci chiama a avere il suo giudizio, sia a livello proprio personale, sia a livello poi di scala di valori. È davvero la nostra società aperta al piccolo, al povero, all'affamato, all'emarginato, al nudo? Oppure produce questo? Sì, e riconoscerlo e poi fare quel che posso, cioè non è che devo risolvere i problemi del mondo, però riconoscere lì il mio Signore e aprire gli occhi. Cambiare giudizio. E questo poi dopo si fa quel che si può, ma e cambiare giudizio è importante, mentre noi in genere restiamo col nostro giudizio, quello è il povero che va aiutato, no? Poveretto disgraziato. No, quello è il mio Signore che mi interpella e mi salva, perché ha bisogno di essere accolto, e accogliendo io divento come Dio che accoglie. Vedete che è un altro criterio. E credo che siamo chiamati ad avere questo criterio. Probabilmente non abbiamo in mano un progetto che abbracci tutte queste cose, però che questo sia ciò che ispira la nostra azione anche storica, e che i cristiani sappiano inventare qualcosa su questo. Non è a caso che, non so, in Italia ci sono 5 milioni di volontari, che è il partito più grosso tutto sommato, perché hanno vagamente intuito che l'importante è quello. Perché Madre Teresa colpisce tanto anche i laici, tutto questo, perché testimonia questo, di riconoscere il fratello. Credo che questo parla al di là di tutto, ecco, e restituisce all'umanità la dignità. E uno che fa questo, anche se uno solo, vale molto, vale più degli altri 5 miliardi che fanno diversamente. Perché questo è valore, il resto no. Il resto è notte, questo è luce. E vorrei che si capisse la bellezza di questo, non è una... Cioè, che così davvero l'uomo diventa uomo, è capace di amare, di donare, di perdonare, di vivere, sa perché sta al mondo, sa perché ci sono queste cose. Sa cos'è il bene, sa cos'è il male. Il bene è riconoscere l'altro e accoglierlo. Il male è la chiusura, è il rifiuto. Uno vive del riconoscimento, il figlio vive del riconoscimento, anche il figlio di Dio. E questo anche nelle cose minime, riconoscere l'altro. In genere quando discutiamo quell'altro, con l'altro cerchiamo di tutto per opprimerlo, che lui riconosca me, i miei diritti, le mie ragioni. Riconosci l'altro.